Ecco, questa è la seconda lezione sui regimi economici internazionali, che appunto rappresenta il nucleo centrale delle lezioni sulla cooperazione a Gorizia, credo sia l'ora 41 e 42, e invece a Trieste è parte della sesta settimana di lezione, che è quella sull'arena delle relazioni economiche internazionali. Allora, nell'ora precedente abbiamo analizzato il regime che è un pochino più complicato, quello monetario, che voi trovate nel testo a pagina 169, 70 e 71, e poi abbiamo anche analizzato il regime sui movimenti capitali bancari che è all'inizio di pagina 172. Adesso invece analizziamo prima il regime commerciale e poi vediamo gli sviluppi più recenti con l'istituzione del Financial Stability Board. Allora, in materia di commercio internazionale, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, si parlò subito della possibile istituzione di un'Organizzazione Mondiale del Commercio e fu chiamata l'International Trade Organization. Ecco, vedete, citata qui all'inizio di pagina 17. Però, diciamo, forse era un po' prematuro pensare cioè passare dall'anarchia quasi completa, che era tipica della fase successiva alla crisi del 29, a un contesto molto istituzionalizzato, con un'istituzione globale come l'ITO, forse era un passo troppo lungo. Quindi fu deciso di istituire un forum, che era cioè un'organizzazione internazionale costituita semplicemente dai rappresentanti dei governi. E avrebbero negoziato degli accordi sul commercio internazionale senza alcuna, con una maggiore libertà, senza una burocrazia che stava lì a pungolare, a pretendere, a rompere le scatole ai singoli governi. E quindi in qualche modo, diciamo, queste riunioni del GATT, il General Agreement on Tariffs and Trade, si svolsero diciamo, c'era una piccola segreteria che aveva sede a Ginevra, ma con nessun potere, diciamo, organizzativo. E poi ci sono stati vari round, li vedete qui citati nella nota 17 a pagina 167, l'Annesley Round, il Torquay Round, il Ginevra Round degli anni 50, il Dillon Round, poi piuttosto importanti furono i round successivi. Il Kennedy Round degli anni 60, il Tokyo Round degli anni 70 e l'Uruguay Round a Punta dell'Este, a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. E poi recentemente c'è stato il Doha Round dal 2001 al 2013, che però non ha portato a risultati particolarmente significativi. Ecco, quindi in qualche modo anche qui dobbiamo chiarire innanzitutto il rapporto fra principi e regole. Il principio è appunto il principio, rappresenta l'elemento normativo che in qualche modo definisce l'esito delle relazioni fra gli attori. Così come abbiamo visto nel regime monetario, il principio stabilisce chi deve valutare o rivalutare il tasso di cambio, quanto debito deve essere pagato, se il 100%, se il 75%, se il 50%, se lo 0%. E poi ci sono le regole sui tassi di cambio fissi, sui tassi di cambio flessibili, sugli interessi da pagare sul debito estero, sulle singole misure di risanamento. Le regole sono, diciamo, riguardano i processi, il come fare. Il principio invece stabilisce chi ci vince e chi ci perde nelle interazioni legate a quel determinato settore e alla politica, in questo caso la politica economica mondiale. Quindi ecco, il GATT nacque sull'impulso, ecco, non si riuscì a promuovere una forte istituzionalizzazione, quindi i governi vollero avere le mani più libere, però allo stesso tempo il principio fu subito chiarito, cioè il principio doveva essere quello del libero commercio, quindi le democrazie che si fondano sulle libertà politiche, libertà economiche, si sforzavano di promuovere il libero commercio anche a livello internazionale. E infatti, diciamo, quindi il libero commercio, diciamo, era basato ovviamente su un principio di reciprocità, e la reciprocità è il fondamento di un regime di tipo paritetico. Quindi l'Italia entrava a far parte del forum del GATT e quindi poteva esportare negli altri paesi le proprie merci, nella stessa misura in cui gli altri paesi potevano esportare in Italia le loro merci, quindi c'era la reciprocità. Quindi in qualche modo fu diciamo, un tipo di organizzazione, il GATT, che promosse la liberalizzazione degli scambi in modo molto graduale, che però è stato anche abbastanza efficace. Forse rileggendo il tutto ex post si può proprio pensare che questa efficacia sia stata proprio garantita dal fatto che era un forum e non era un'istituzione. Mi raccomando, non intrecciatevi con i concetti. Quindi le organizzazioni possono essere sia forum che istituzioni. Quindi il GATT è un'organizzazione che gli stati si organizzano e stabiliscono che si riuniranno a livello di rappresentanti governativi. Mentre invece, quando abbiamo a che fare con un'istituzione, ci sono i rappresentanti governativi, ma poi c'è anche una burocrazia neutrale. E quindi cresce l'autonomia dell'organizzazione. Con un forum l'autonomia è pressoché nulla. Ok, c'è una segreteria organizzativa a Ginevra, ma tutto al più decide dove fare la prossima conferenza, se organizzarla d'estate o d'inverno, insomma, non ha mai avuto un potere dirimente. In materia di commercio. Ecco, quindi adesso valutiamo allo stato attuale delle relazioni commerciali se appunto questo principio paritetico è stato rispettato o se sono emerse delle varianti sia in direzione gerarchica che in direzione preferenziale. Allora, il principio paritetico è stato rispettato per ciò che riguarda la liberalizzazione dei beni industriali. Su questo sono stati fatti molti passi avanti, soprattutto a partire dal Tokyo Round degli anni 70. La liberalizzazione dei beni industriali si è accentuata e è stata confermata dall'ultimo Uruguay Round. E quindi in qualche modo a livello di beni industriali c'è una liberazione quasi totale. Non totale, ovviamente, un po' di barriere tariffarie ci sono, ma sono relativamente basse. E in materia di commercio di beni industriali sono anche proibite le forme di sussidi, di dumping all'industria, perché quella è una forma ovviamente di protezionismo nascosto. Ecco, come hanno fatto gli stati per difendersi da questa forte liberalizzazione degli scambi di beni industriali? Hanno eretto le cosiddette barriere non tariffarie. Le barriere non tariffarie, ne parlo qui all'inizio di pagina 168, forse l'avete studiata anche a economia. Sono tutta una serie di escamotage, di accorgimenti che gli stati attuano per difendersi dalla liberalizzazione tariffaria, dei dazi, alle dogane. E sono una serie di norme, di tipo prevalentemente norme di tipo amministrativo, complicano un po' la vita agli importatori. Sono anche norme di carattere sanitario, pensate anche nel commercio dei beni agricoli. Si stabiliscono che ci devono essere certe norme sanitarie che vanno rispettate nel commercio dei formaggi, così molti formaggi francesi non si possono esportare, che sono pieni di batteri, o si stabilisce di limitare l'importazione di certi vini, o ad esempio le norme sanitarie amministrative sono riferite ad esempio al commercio dei giocattoli, che so io, in Asia, in Cina, Taiwan, in Corea fanno dei giocattoli di qualità un po' inferiore e quindi si riescono a proibire. Ci sono appunto tanti escamotage che in qualche modo si possono trovare, tante misure camuffate dal punto di vista amministrativo, sanitario, ci sono anche riferimenti, ci sono possibili controlli ai prezzi che magari vengono effettuati soprattutto per rendere le merci prodotte localmente più economiche, mentre invece si stabilisce, ad esempio, è molto frequente in America Latina che sulla confezione di un prodotto c'è scritto il prezzo massimo a cui questo prodotto può essere venduto. Mettiamo che ci sia una Nutella venezuelana che vogliono far vendere, mettono la Nutella venezuelana deve costare 100 pesos, mentre invece la Nutella italiana che viene importata ne costa 150, e quindi loro sperano che in questo modo i cittadini comprino la Nutella, la Nutella italiana, che quello che diciamo che è quella che risulterebbe più cara. E quindi in qualche modo diciamo queste due aree non tariffarie, la cosa importante è in qualche modo è stato ipotizzato in un certo periodo storico che queste barriere non tariffarie possano essere in qualche modo, diciamo, ridotte o eliminate. Questo accordo era stato raggiunto al Tokyo Round, però di fatto poi gli stati non attuarono, quindi in questo caso il regime commerciale restò un death letter regime, non attuarono queste misure e si lasciarono le mani libere sulle barriere non tariffarie. Si lasciarono le mani libere sulle barriere non tariffarie. Ricordiamo ad esempio che l'atto unico europeo all'interno dell'Unione Europea fu proprio finalizzato a eliminare queste barriere non tariffarie, perché quando ero piccolo ricordo che Francia, Italia, Spagna facevano ancora la guerra del vino, la chiamavano, e ricevevano barriere non tariffarie per impedire lo scambio dei prodotti, delle merci. E questo nell'Unione Europea non è più possibile, ma a livello globale, a livello di GATT, questo era ancora possibile. E quindi in qualche modo, diciamo, sullo scambio dei beni industriali c'è da dire che sì, sono ammessi, però allo stesso tempo c'è da ammettere che gli stati si sono difesi con queste forme di protezionismo, ecco, magari mettendo la dogana, che so io, la Spagna metteva la dogana sui Pirenei, quindi rendeva più faticoso passare dai Pirenei, ecco, quindi ci sono tanti escamotage a cui gli stati fanno riferimento per limitare il commercio. A volte in passato soprattutto c'era anche un'altra forma di barriera non tariffaria che era le quote all'esportazione. Si diceva ok, noi liberalizziamo le tariffe, però voi non importate. Si diceva l'India non può esportare più di 100 magliette l'anno, se no sono troppe magliette che vengono importate dall'India. Quindi sono anche le cosiddette, con un'espressione un po' ipocrita, vengono chiamate le restrizioni volontarie all'esportazione. Ecco, passiamo adesso al commercio dei beni agricoli. Ecco, sul commercio dei beni agricoli invece il regime non ha mai avuto una configurazione veramente paritetica, perché appunto, al contrario dei beni industriali, in cui i sussidi alla produzione interna sono proibiti, nel commercio dei beni agricoli non esiste una regola del regime che proibisce i sussidi ai produttori agricoli. Sappiamo tutti come all'interno dell'Unione Europea ci sia la politica agricola comune. Cosa succede? Grazie ai sussidi dell'Unione Europea si possono mantenere più bassi i prezzi dei prodotti agricoli, diciamo, italiani, francesi, spagnoli, eccetera, eccetera, e così i prezzi dei prodotti agricoli importati dal Nord Africa, dagli Stati Uniti, dall'America Latina sono ovviamente più alti. Quindi è ovvio che è una misura che distorce il commercio internazionale. Però questi sussidi interni non ce li ha solo l'Unione Europea. Ce l'ha anche gli Stati Uniti verso i propri produttori, ce l'ha il Giappone, ce l'ha la Corea verso i produttori di riso. E anzi, con l'ultimo Doha Round, quello che è stato approvato nel 2013, anche l'India ha avuto la possibilità, anche insomma i paesi più poveri in genere hanno avuto questa possibilità di appunto di avere questi sussidi interni alla produzione agricola. Ecco, nel corso del tempo però è ovvio che i paesi sudamericani, i paesi africani, in genere i paesi più poveri, quelli che poi spesso hanno questi, diciamo, esportano molti prodotti agricoli, no? No, pensate soprattutto ai paesi in America Latina, questa è una campagna che hanno sponsorizzato da anni, da decenni. E effettivamente l'Unione Europea ha dovuto ridurre questi sussidi agricoli nel corso del tempo. All'Uruguay Round questi sussidi agricoli sono stati ridotti di circa il 30%. Infatti, in quegli anni, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, ci furono molte proteste, ad esempio, in Italia degli agricoltori della pianura padana, e quindi in qualche modo questa parziale liberalizzazione non è stata tanto ben vista, ad esempio, dagli agricoltori italiani. E quindi, ecco, è successo qualcosa di simile al piano Bredi nel regime del debito estero. In qualche modo il regime non è stato più gerarchico al 100%, ma è diventato una via di mezzo tra il gerarchico e il paritetico, vale a dire con una riduzione di questi sussidi circa il 30%, è stato facilitato il commercio. Non a caso dagli anni 80 noi troviamo ad esempio molta frutta di importazione dal Cile, il boom economico del Cile di Pinochet. Soprattutto degli anni 80, ha portato a un forte aumento delle esportazioni di frutta dal Cile nei paesi europei. Ecco, e quindi in qualche modo c'è stata appunto una parziale liberalizzazione nel commercio dei beni agricoli che però non si è completata. Ecco, durante il Doha Round, l'ultimo round che è stato negoziato appunto negli anni 2000, i paesi in via di sviluppo hanno chiesto, beh, eliminiamole definitivamente queste barriere, questi sussidi all'agricoltura. E però invece i paesi occidentali si sono rifiutati, hanno detto no, il rischio è che se no l'agricoltura in Europa, negli Stati Uniti, insomma nei paesi più ricchi finisce, perché è chiaro che i costi del lavoro nei paesi africani, sudamericani, asiatici sono molto più bassi. Certo, c'è sempre prodotto di qualità, c'è sempre una fetta di mercato, che so io, dell'agricoltura biologica, però nei grandi supermercati, ecco, viene spesso venduta la frutta a più basso prezzo. Quindi, però, insomma, sul settore agricolo, diciamo, anche la nuova moda dello slow food, del chilometro zero, fa sì che poi ci sia una buona fetta di consumatori che magari preferisce andare nel mercatino sotto casa, dal fruttivendolo di fiducia, e quindi non è detto che, anche se questi sussidi fossero eliminati del tutto, diciamo, ci sarebbe un azzeramento dell'agricoltura locale. Certo, forse tutti si butterebbero sul biologico, sulla produzione di qualità, e quindi magari diminuirebbe la produzione locale, quella a bassi costi. Ecco, passiamo adesso a un altro settore, è stato piuttosto importante all'interno del regime libero commercio, che è il settore del commercio dei tessili e delle calzature. Ciò che in gergo viene chiamato l'accordo multifibre, il Multifiber Agreement. E questo accordo multifibre, diciamo, ne parlo, dove sono? Ne parlo a pagina 167, era un sottosettore, ecco, vedete qua, Multifiber Agreement. Era un sottosettore piuttosto importante del regime del libero commercio, però era un'altra eccezione al principio, diciamo, paritetico, perché con l'accordo multifibre si stabiliva sostanzialmente che le esportazioni di tessili e di calzature che provenivano da paesi in via di sviluppo doveva essere sottoposto a delle quote di esportazione. Ecco, a quell'epoca ancora la Cina non faceva parte del GATT, poi sarebbe entrata nell'OMC dopo l'89, e però appunto, ad esempio in quell'epoca c'erano molte esportazioni di tessili dall'India, e sostanzialmente si diceva all'India, al Bangladesh, ai paesi dell'America Latina, che non potevano esportare più di 1000 blue jeans l'anno, non potevano esportare più di 500, i numeri sono a caso ovviamente, più di 500 sandali, o scarpe da tennis, e quindi in qualche modo questo per proteggere i produttori europei e appunto nordamericani, che in qualche modo ovviamente nel settore dei tessili e delle calzature avevano dei costi del lavoro più alti. Ecco, qui che cosa è successo? È successo qualcosa di simile a quello che è successo nel commercio dei beni agricoli. Vale a dire, i paesi in via di sviluppo hanno chiesto una liberalizzazione del mercato. Hanno detto, come voi paesi europei fate sempre i paladini del liberismo, del libero commercio, ma quando vi conviene erigete barriere protezioniste. Questo nell'agricoltura e anche nei tessili e nelle calzature. Questo deve cambiare e quindi basta. Adesso avete voluto tutta questa liberalizzazione nel settore dell'industria, adesso facciamo anche la liberalizzazione nel settore dei tessili e calzature. E infatti ci sono riusciti. Questo anche perché le maggiori potenze industriali, non avendo un settore così importante dei tessili e calzature, hanno un po' calato le brache. E l'Italia è stata un po' fregata da questa decisione, perché appunto diciamo, questo regime, questo sottosettore del regime è stato, diciamo, eliminato con l'Uruguay Round, e è stato previsto un periodo di transizione di qualche anno, non è che dall'oggi al domani hanno eliminato questo protezionismo. Però sostanzialmente dagli anni 2000 in poi questo protezionismo nei testi di calzatura è stato eliminato e non a caso l'Italia ne ha risentito molto in negativo. I settori di produzione di calzature come che so io le Marche, la zona di Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Civitanova, tutta quella zona dove interi paesi si dedicavano a produrre le scarpe, ora è stata invasa dai cinesi, e quindi in qualche modo soprattutto le aziende, diciamo, di produzione di scarpe, pensate i tessili a Prato, le scarpe a Vigevano, tutti i vari distretti di produzione di scarpe o calzature in Italia sono entrate in crisi, soprattutto quei settori che producevano, diciamo, scarpe o tessili, diciamo, a basso prezzo. Sono stati quasi sostituiti del tutto dai cinesi. E non a caso molti cinesi si sono spostati proprio nelle Marche, a Prato, per entrare in diretta concorrenza e anche apprendere, copiare un po' dai produttori italiani. Poi magari, ecco, le tozze di Della Valle, lì a Casette d'Ete, che è vicino a Sant'Elpidio a Mare, sono restate, così come grandi produttori che fanno scarpe o tessili di alta qualità. Però quelli che fanno prodotti più da mercati, più terra-terra, diciamo di livello più basso, sono quasi scomparsi dal mercato. Ecco, quindi a quel punto il regime di tessi e calzature è diventato un regime paritetico. E probabilmente, diciamo, non era facile, cioè è stato fatto un po' uno scambio. La liberalizzazione dei beni industriali è stata scambiata con la liberalizzazione dei beni industriali, ma a basso livello tecnologico, come i tessili e le calzature. Ecco, poi cosa c'è da dire? Abbiamo detto beni industriali, beni agricoli, tessili e calzature, poi i servizi. Ecco, sui servizi questo è il punto su cui, diciamo, avrebbero voluto fare passi più avanti i paesi avanzati, avrebbero voluto un'ulteriore liberalizzazione che coinvolgesse anche il settore dei servizi, però i paesi in via di sviluppo hanno detto di no, e questo è stato una sorta di ripicca contro la mancata liberalizzazione dei beni nel settore agricolo. Le banche, le assicurazioni, tutto il campo delle telecomunicazioni non è stato liberalizzato su scala globale. Ecco, uno può dire, ma in realtà poi questi prodotti vengono liberalizzati, ad esempio, su scala. Pensate che se io in Italia, in Italia il settore bancario è stato chiuso e protetto fino agli anni 90, solo recentemente, ecco, che so io, Conto Arancio ha aperto le proprie. Ha cominciato a diffondersi sul mercato italiano solo da una decina d'anni. Le banche tedesche, inglesi, americane sono sempre state piuttosto escluse dal mercato italiano. Però tutto sommato, ecco, quindi che cosa si può dire? Non è che in questo settore dei servizi ci sia un protezionismo totale, globale. Diciamo piuttosto che appunto gli scambi in materia di servizi non sono istituzionalizzati, cioè magari attraverso accordi bilaterali all'interno di organizzazioni regionali come l'Unione Europea, il Mercosur, il NAFTA, l'ASEAN, ci può essere una certa liberalizzazione. Ma non c'è una garanzia a livello globale che nel settore dei servizi ci sia una prassi basata sulla reciprocità. Quindi, che so io, magari il Cile liberalizza investimenti nel settore bancario, però l'Argentina non lo fa. Però non è che una banca americana può pretendere dalle banche argentine lo stesso trattamento che il governo cileno dà alle banche americane in Cile. Lo possono fare, però sempre ogni paese mantiene la sua discrezionalità. Ecco, poi c'è stato anche un piccolo settore, ci sono stati due sottosettori di tipo preferenziale all'interno del GATT, vale a dire, da un lato, diciamo, gli accordi sulle materie prime, l'International Commodity Agreements, che hanno in qualche modo riguardato alcuni prodotti come le materie prime, settore agricolo, banane, cacao, caffè, zucchero, oppure alcuni prodotti del sottosuolo, rame, stagno, alluminio. Questi accordi sulle materie prime sono stati promossi per garantire ai paesi del terzo mondo che esportavano questi prodotti, che erano quelli tipici dell'economia coloniale, una certa stabilità nei prezzi, e quindi fare in modo che, ad esempio, o garantire una certa quantità di beni che venivano acquistati a livello internazionale di questi prodotti, e poi anche allo stesso tempo garantire una certa cooperazione tra gli esportatori. Come se in qualche modo gli International Commodity Agreements dovessero portare a una sorta di OPEC dell'alluminio, di OPEC dello stagno, di un cartello di produttori del caffè, solo che appunto al contrario del petrolio, dove questi beni sono strategici, quando si esporta rame, stagno, alluminio, quando si esporta cacao, banane o caffè, che cosa succede al singolo esportatore, al singolo produttore? A volte gli conviene tirarsi fuori da questi cartelli e esportare questi prodotti che non sono così strategici a un prezzo più basso. Questo è quello che hanno fatto spesso i paesi in via di sviluppo, per cui che so io, il Guatemala si tirava fuori dal cartello dell'esportazione delle banane e offriva le proprie banane a prezzo inferiore dell'Honduras. Mentre invece Honduras, Nicaragua e El Salvador restavano dentro questi International Commodity Agreements e dovevano esportare questi prodotti a un prezzo più alto. Per cui sono tutti più o meno falliti. Diciamo, non hanno avuto una grossa capacità di resistere nel tempo. Ecco, poi c'è stato anche un altro sistema di regole preferenziali, che è stato il sistema di preferenze generalizzate, il Generalized System of Preferences. Che questo riguardava alcuni beni, diciamo, di prima lavorazione industriale, alcuni beni agricoli di prima lavorazione industriale, come che so io, diciamo gli ananas in scatola, diciamo il burro di cacao, i succhi di frutta, quindi che spesso producevano ad esempio i paesi africani, sudamericani, no? Che esportavano cacao, allora facevano anche il burro di cacao. Esportavano appunto, diciamo, gli ananas e poi facevano anche gli ananas in scatola. Erano prodotti a scarso livello di sofisticazione tecnologica, però in qualche modo, ecco, su questo è stato un pochino più effettivo. Quindi, diciamo, però, che cosa succedeva? Se alcuni paesi miglioravano la propria produzione e si mettevano a produrre beni più sofisticati, come ad esempio le tigri asiatiche, si misero a produrre, diciamo, giocattoli, si misero a produrre poi anche dei computer, automobili, via discorrendo. Allora, i paesi membri del GATT cosa dicevano? No, un momento, allora questo paese ormai sta diventando un paese avanzato, non un paese in via di sviluppo, ma un paese sviluppato, allora non ha più bisogno del sistema di preferenze generalizzato. Perché se sanno fare i computer, allora a questi computer si dovrà applicare le clausole paritetiche, non quelle preferenziali. Quindi in qualche modo, diciamo, questo accesso privilegiato dell'esportazione di questi beni veniva bloccato nella misura in cui il paese in questione, cioè era una categoria applicata ai beni, non ai paesi. Si diceva, ah, se esporti burro di cacao e ananas in scatole c'è un accesso preferenziale, se invece esporti computer e automobili dovrai avere un trattamento paritetico. Ecco, nel 79 è stata approvata questa clausola che permetteva ai paesi membri del GATT di discriminare e di applicare o il principio diciamo paritetico o il principio preferenziale a seconda appunto dei beni esportati. Ecco, cos'altro c'è da dire? C'è da dire che appunto, poi dopo l'89 è stata istituita l'OMC, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e la cosa più importante è stata la riforma che ha previsto un tribunale di risoluzione dei conflitti. All'interno dell'OMC c'è un tribunale di dispute settlement che fa sì che se due paesi sono in conflitto sull'applicazione delle regole del regime, esiste un organo giudiziario che emetterà una sentenza e dirà: hai ragione tu, hai ragione invece quell'altro, avete ragione al 50%, eccetera, eccetera. E gli stati devono impegnarsi ad accettare questo arbitrato. Poi sono entrati molti altri paesi, oggi l'OMC comprende quasi tutti i paesi del mondo. È entrata la Russia, è entrata l'Ucraina, la Cina, la Russia e l'Ucraina sono entrati solo verso gli anni 10, la Cina nel 2001. C'è stato l'accordo di Bali nel 2013, ma che non ha sostanzialmente cambiato molto le cose. Ha eliminato un po' di barriere non tariffarie, ha previsto alcuni sussidi ai beni agricoli dei paesi più poveri e ha un po' rafforzato i meccanismi preferenziali che però hanno un impatto piuttosto limitato. È chiaro che cosa, quindi, che bilancio possiamo fare del regime che si è ulteriormente istituzionalizzato, perché soprattutto avendo un tribunale per la risoluzione dei conflitti, diciamo, il livello di istituzionalizzazione è molto cresciuto. Ecco, questo regime soffre un po' del difetto che i vari trattati, per essere approvati, hanno bisogno dell'approvazione di tutti gli stati. Basta che uno stato si opponga e quella regola non potrà essere applicata. Quindi, ecco, ad esempio, questo, diciamo, livello di difficoltà è stato molto sentito al Doha Round nel 2001. E si è raggiunti un accordo, ci sono voluti 13 anni per raggiungere uno straccio di accordo che insomma conteneva, è come un po' il post Bubka, se pensate, voi non so se avete mai sentito parlare di Sergei Bubka, che era un grandissimo saltatore dell'asta, che lui nel giro di 10 anni portò il record di salto dall'asta da, che so io, 5,80 m a 6,10 m, quindi fece un miglioramento di 30 cm. Poi dopo Bubka c'è stata una fase in cui nessuno migliorava il record e poi magari è spuntato il saltatore con l'asta francese o americana che l'hanno migliorato di 2 cm. Quindi un po' il Kennedy Round, il Tokyo Round e l'Uruguay Round sono state la fase, chiamiamola la fase di Bubka. E invece il Doha Round è stato un miglioramento di 2 cm nel giro di 20 anni. Quindi è chiaro che il regime si è un pochino bloccato e c'è una certa stagnazione. Ecco, si voleva fare una sorta di Organizzazione Mondiale degli Investimenti, qui siamo all'inizio di pagina 173, fare una sorta di GATT degli investimenti, un regime che imitasse un po' l'OMC, e questo si chiamava il Multilateral Agreement on Investment, che è stato negoziato all'Uruguay Round, però alla fine questo regime non è stato istituito, quindi come abbiamo già visto in materia di investimenti esteri, noi abbiamo legislazioni nazionali, accordi bilaterali, accordi regionali interni che sono l'Unione Europea, abbiamo accordi transregionali che sono tra Unione Europea e Stati Uniti, tra Unione Europea e paesi del Mercosur. E studiosi americani che hanno sempre questo vizio di definire i concetti in modo un po' superficiale, in modo un pochino così, diciamo, poco fedeli alla scuola della scienza politica, quella positivistica degli anni 50 e 60, alla Sartori, dicono: no, in realtà esiste. Ecco, vedete, sono citati qui due saggi, della Milner e di Simons, anche di Dresner. Uscì un numero speciale di International Organization in cui che fu tutto dedicato al regime sugli investimenti esteri. Io dissi: che cavolo, hanno bevuto questi. Non hanno bevuto, è semplicemente che se loro intendono il regime con una serie di regole informali, esistono delle regole informali che spingono gli stati a uniformare queste regole dei trattati bilaterali, regionali, transregionali. Però, ecco, è un po' come quello che si diceva sul commercio in materia di servizi, cioè ognuno fa come si pare, quindi in qualche modo se il 90% degli accordi sugli investimenti sono simili, e uno dice: pacca sulle spalle, ma sì, dai, ho fatto questo favore all'Argentina, lo faccio anche al Brasile, e quindi si somigliano questi accordi. Però se a un certo punto uno Stato decide: no, ma io al Venezuela non voglio dare questo accordo per favorire o il commercio dei servizi o il commercio in materia di investimenti perché sono cattivi, come mi diceva mia figlia da piccola, sono gattivi con la G, facendo un mix tra gatti e cattivi. Se sono gattivi, diciamo, non... Il Venezuela non può andare da un tribunale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e dire: oh, guardate, voglio anch'io certe garanzie in materia di investimenti esteri o in materia di commercio di esercizi, di servizi. Quindi esistono delle regole informali che portano a liberalizzare gli investimenti, a liberalizzare anche il commercio in materia di servizi, ma non c'è una piena istituzionalizzazione nel regime globale. Quindi, a questo punto, che cosa ci resta da dire? Ci resta da dire, ecco, ci resta dire del G7, G8, G20, pagina 170 del G7, pagina 172 del G20 e del Financial Stability Board. Ecco, che cos'è stato il G7? Il G7 è stata un'organizzazione internazionale, però è stato un forum, non era un'istituzione. I capi dello Stato, i presidenti, i primi ministri, i ministri dell'economia dei sette paesi più industrializzati al mondo si riunivano tipo una volta l'anno, in posti sempre più belli finché non c'erano i No Global. Poi quando sono venuti fuori i No Global hanno cominciato a riunirsi in posti più remoti possibili e più raggiungibili possibili, però insomma si riunivano e diciamo... Quindi era un forum, non c'era nessuna forma di istituzionalizzazione in una istituzione internazionale, giusto appunto, e prendevano alcune decisioni, che erano decisioni piuttosto blande. Dopo che si riuniva il G7, tutti gli osservatori, sia politici che giornalisti, dicevano: ma insomma, ci si aspettava molto di più, non hanno deciso quasi niente. Infatti è sempre stato così, diciamo, il G7 a cosa serviva? Serviva a evitare crisi, a mettere qualche tampone. Molto spesso Germania e Giappone sostenevano gli Stati Uniti, il deficit commerciale degli Stati Uniti con dei flussi di capitali. Però ecco, una vera e propria cooperazione internazionale, cioè serviva più a prevenire ed evitare le crisi, non certo a favorire un tipo di cooperazione più produttiva o più, diciamo, intensa. Quindi era sempre un meccanismo legato, diciamo, a delle diplomazie economiche di tipo conservatrici, non certo, cioè molti paesi più poveri auspicavano che all'interno del G7 si aumentasse la quota degli aiuti allo sviluppo, che si facessero misure preferenziali all'interno dei regimi a favore dei paesi più poveri, ma questo non è mai avvenuto. Ecco, poi a un certo punto, dal 97, è stata accolta anche la Russia, perché era ancora la Russia di Yeltsin, quella che sembrava che sarebbe diventata democratica, liberista, eccetera, eccetera. Poi con Putin, diciamo, questa giunta dell'otto, l'ottavo nano, non l'ottavo nano, qui sarebbe l'ottavo gigante, però è sempre vista, è stata vista di cattivo occhio, soprattutto da parte degli Stati Uniti. E quando ci fu il conflitto con l'Ucraina, iniziò la guerra in Donbass e di fatto la Russia si è ripresa anche la Crimea, la Russia da allora non è stata più ammessa a questi vertici del G7. Poi ecco, subito dopo questo, ecco, negli anni 90 poi c'è stata una certa diplomazia dei cosiddetti paesi emergenti, i BRIC, Brasile, Russia, India, Cina, poi ci si è aggiunto anche la S del Sudafrica, i BRICS, che hanno detto: no, un momento, sto G7 e sto G8 è solo dei paesi occidentali, ok, ci avete messo il Giappone, però insomma la Russia, vabbè, però vogliamo partecipare anche noi. Hanno puntato i piedi e alla fine è stato istituito il G20, che si riunisce a partire dal 99. Per ricordarvi quali sono i membri del G20, ecco, pensate al G7, questi forum, il forum iniziò come un G5, con Stati Uniti, Giappone e le tre medie potenze europee, Francia, Germania e Regno Unito. Poi fu aggiunto Italia e Canada nel periodo in cui c'era il rischio dell'attentato Moro, cioè l'Italia era a rischio crisi per le minacce comunista, e allora il G6 tornava male, ci misero anche il Canada, diventò G7. La Russia, facciamo, arriviamo a 8. Ecco, poi altri due membri occidentali, l'Australia 9 e Unione Europea 10, così ve lo ricordate bene. Poi ci sono i tre paesi sudamericani più grossi, quindi si arriva a 13, Messico, Brasile e Argentina. Ce n'è uno solo africano, il Sudafrica, si arriva a 14. E poi ce ne sono sei asiatici. Se fate questa, diciamo, addizione geograficamente, Turchia, Arabia Saudita, India, Cina, Corea del Sud e Indonesia. Indonesia è un paese esportatore di petrolio molto popoloso, è stato tirato fuori anche dentro. Manca la Spagna, manca la Svezia, manca la Nuova Zelanda, vabbè, tutti non ce li possono mettere. G20. Ecco però il G20, che appunto è un po' un baraccone, si trovano lì, fanno le fotografie, ora fanno anche i selfie. Berlusconi faceva le sue battute, poi si metteva sempre a raccontare barzellette con Putin, insomma, diciamo, non hanno mai preso decisioni particolarmente importanti. Però la cosa importante invece è un altro forum che è stato collegato al G20, che era il Financial Stability Forum. E come mai fu istituito questo Financial Stability Forum? Perché non pochi, fu istituito proprio a Basilea, non a caso, perché i governi si stavano rendendo conto che nel settore finanziario, non solo delle banche, ma in generale del settore delle assicurazioni, insomma, tutte le varie. Il mercato finanziario stava dilatandosi, ne succedevano di cotte e di crude. E quindi i governi si rendevano conto che ci voleva un po' di regolazione. Ed essendo il comitato di Basilea, quello di cui abbiamo parlato l'ora precedente, troppo debole, avevano deciso di istituire questo Financial Stability Forum per aiutare soprattutto il comitato di Basilea. E questo forum aveva elaborato una dozzina di standard per la supervisione dei singoli sistemi finanziari, che non erano degli standard, non erano regole vincolanti, non c'era nessuna, non era un'organizzazione. Era un forum, con rappresentanti solo dei governatori delle banche centrali e dei ministri delle finanze. Questi, ecco, se fossero stati rispettati questi 12 standard del Financial Stability Forum, forse la crisi del 2008 si sarebbe evitata. Non sono stati rispettati, allora gli stati hanno detto: oh, porca miseria, ci picchia, abbiamo sbagliato e adesso trasformiamo questo forum in una istituzione. Nel 2009, un anno dopo la crisi del 2008, è stato istituito il Financial Stability Board, che per un breve periodo fu Draghi, il direttore del Financial Stability Board, che avrebbe deciso sempre all'unanimità, e in questo caso i membri del Financial Stability Board erano diventati 24. Quindi, diciamo, del G20 si doveva sottrarre l'Unione Europea, quindi sarebbero 20 meno 1, più, diciamo, tre paesi, diciamo, europei, Paesi Bassi, Svizzera e Spagna, e due nix asiatici, Hong Kong e Singapore, quindi 19 più 5, 24. Però alle riunioni del Financial Stability Board partecipano anche rappresentanti di Unione Europea, Banca dei Regolamenti Internazionali, Fondo Monetario, OCSE e Banca Mondiale. Il Comitato di Basilea è stato rafforzato a 27 membri, i 20 del G20 più, come dicevo prima, Paesi Bassi, scusate, Spagna e Svizzera, poi Svezia, Belgio e poi sempre Hong Kong e Singapore. Quindi abbiamo 5 paesi europei e i soliti Hong Kong e Singapore. Ecco, che cosa è successo? Quindi in qualche modo questo Financial Stability Board, che compiti ha? Diciamo, è stato incoraggiato da parte dei governi, diciamo, una sorta di triangolazione tra il Financial Stability Board, il Fondo Monetario e il Comitato di Basilea. Quindi si spera che queste tre istituzioni insieme riescano a gestire meglio le attività. Diciamo, il Fondo Monetario, come sempre, tratta più con i governi, il Comitato di Basilea tratta più con le banche, ma bisogna chiuderlo questo triangolo, quindi in qualche modo bisogna avere un ente che, diciamo, ha queste capacità, un'organizzazione internazionale che ha queste capacità di mettere insieme le attività dei governi, delle banche, e quindi facilitare il compito di supervisione del Fondo Monetario da un lato e del Comitato di Basilea dall'altro, in modo da evitare crisi come quelle che si sono verificate nel 2008. Boh, insomma, saremo a vedere. Diciamo, non sembra che questo Financial Stability Board abbia, diciamo, un potere eccezionale, però insomma il suo lavoro finora lo sta facendo. Il fatto che non ci siano, uno può dire, è migliorata semplicemente la capacità di supervisione dei singoli governi, dell'Unione Europea, eccetera, eccetera. Il fatto che non ci siano state crisi finanziarie così travolgenti è indicativo del fatto che, insomma, questa istituzione sta lavorando abbastanza bene, però vedremo, ecco, diciamo, anche di fronte a questo tsunami che è la crisi del coronavirus, vedremo se appunto tutti questi organi, non solo nazionali, ma anche l'Unione Europea, Fondo Monetario, Comitato di Basilea e Financial Stability Board saranno in grado di gestire eventuali strumenti di soccorso. Perché è possibile che certe banche entreranno in crisi o i governi stessi entreranno in crisi in seguito al coronavirus. Cos'altro c'è da dire? Ecco, questa parte, a pagina 173, sul regime degli aiuti della cooperazione e sviluppo, questa, vabbè, la potete saltare perché non esiste un regime di aiuti allo sviluppo. Ecco, diciamo. È stato ipotizzato uno studioso americano, questo Lumsden, ma noi possiamo parlare di un eventuale regime di aiuto allo sviluppo partendo dalla definizione di regimi come prassi ripetute, non come sistema di regole. Ogni governo manda gli aiuti a chi vuole, poi ci sono gli aiuti dell'Unione Europea di tipo minilaterale, poi ci sono gli aiuti della Banca Mondiale, dell'ONU, quindi ognuno diciamo, manda gli aiuti nel modo che vuole. Poi, secondo Lumsden, si sarebbe consolidato un regime degli aiuti che porta ad esempio a privilegiare i paesi più poveri. Ma questo non è vero perché molto spesso succede che ciascun governo sceglie tra i paesi più poveri o quelli più democratici e quindi fa, diciamo così, la cosiddetta condizionalità politica dello sviluppo, oppure sceglie quelli più consoni agli interessi. E quindi, diciamo, anche se noi pensiamo a un regime come prassi ripetuta, non si può parlare di un regime degli aiuti. È vero che forse è un po' cresciuta la quota multilaterale degli aiuti, però questo vuol dire abbastanza poco. Ecco, poi infine, a fine pagina 173, cito quelle che sono due coalizioni che esistono nelle coalizioni economiche fra produttori di petrolio, l'OPEC, che però è una coalizione che prende decisioni importanti, sia sui prezzi che sulle quantità. Anche se nell'OPEC non ci sono tutti gli esportatori di petrolio, però circa l'80% degli esportatori di petrolio ci sono. Ecco, e dal 2001 hanno cominciato a riunirsi anche gli esportatori di gas, il cosiddetto GECF, il Gas Exporting Countries Forum, un forum di esportatori del gas che ancora non prende decisioni vincolanti. Quindi non è una vera e propria coalizione, nel senso che è semplicemente un forum, nel senso che non decide né i prezzi né le quantità, ma non è escluso che in futuro ci possa essere un'evoluzione, è una sorta di OPEC del gas. Però diciamo attualmente raduna circa il 70% dei produttori di gas, tra cui se non ricordo male sia la Russia che l'Algeria. Va bene, ci fermiamo qua. Grazie.